Il radiogiornale.
Buongiorno da Agata Galfetti. Strappo tra Lega e UDC in vista delle elezioni cantonali del 2027. Perno della discordia è il nome di Claudio Zali, ma anche i tentennamenti in casa leghista. La mancata alleanza a destra avrà un influsso sulle seguenti elezioni nazionali. Sentiremo le considerazioni di un politologo. Claudio Zali finisce intanto anche sotto la lente dell'alta vigilanza del Parlamento per il suo interessamento al caso di un 14enne detenuto alla Farera. A Gaza, bambini palestinesi presi di mira deliberatamente da Israele. È scontro sulle conclusioni del rapporto della Commissione d'inchiesta ONU sui diritti umani. Per Tel Aviv si tratta di propaganda. Per lo sport, mondiali di calcio, Cristiano Ronaldo si sblocca con una doppietta. Nella notte Inghilterra fermata sullo 0-0 dal Ghana. Stasera ultimo turno dei gironi per la Svizzera contro il Canada a Vancouver. Il divorzio in vista delle prossime elezioni cantonali tra Lega dei Ticinesi e Unione Democratica di Centro. La scelta dei democentristi, come sentiremo tra poco, cambia le carte in tavola in vista delle strategie partitiche e si inserisce in un quadro non dissimile a livello nazionale. Prima però riassumiamo quanto avvenuto con Nicola Lund.
2019-2023 fra Lega e UDC un'alleanza fruttuosa, tribolata ma fruttuosa. Non sarà così nel 2027 né per le elezioni cantonali né molto probabilmente per quelle federali. L'UDC si stacca e vuole procedere da sola con una propria lista. Per i democentristi problematica è la presenza sulla lista comune di un nome, quello del consigliere di Stato Claudio Zali, che si è già dato disponibile per una rielezione, e problematico è il tempo che si sta prendendo il movimento di Via Monteboglia per arrivarne ad una.
C'è necessità di chiarezza in Ticino e quindi oggi abbiamo deciso di correre da soli per il Consiglio di Stato.
Dunque il problema è Zali?
Il problema non è Zali in sé, è Zali che ha dichiarato di non essere compatibile con l'UDC, di non essere vicino all'UDC e di essere più compatibile con le politiche dei Verdi. Non ha niente a che vedere con la destra che rappresentano l'UDC e la Lega. E quindi non è una questione personale, è una questione di coerenza politica.
Il capogruppo dell'UDC in Gran Consiglio, Alain Bühler. Questa invece è la replica del coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga.
Noi abbiamo detto che ci saremmo presi comunque ancora qualche settimana, da parte loro vi era questa ansia, mi permetto magari forse di usare questo termine, sul tempismo. Noi diciamo che la fretta a volte è brutta consigliera. Siamo in giugno, se si aspettava ancora qualche settimana le cose potevano tranquillamente prendere un'altra piega. Prendiamo atto, la Lega va avanti, la Lega continuerà per la sua strada.
Strade dunque che prendono direzioni diverse, che aprono a nuovi scenari per la politica ticinese. Ad aprile e nei mesi di avvicinamento sono attese scintille.
UDC ticinese che dunque sceglie di correre da sola, ora è da capire fino a che punto questo cambierà gli equilibri elettorali. Bisogna anche tener conto delle ambizioni di raddoppio del PLR. Roberto Porta ha interpellato Andrea Pilotti, politologo all'Università di Losanna.
I tempi sembrano piuttosto maturi perché questa scelta venisse fatta da parte dell'UDC ticinese di contarsi un po' da sola. La scelta non mi sorprende.
La destra ticinese si presenterà dunque divisa alle prossime elezioni cantonali. Per questo fronte si tratta di un azzardo, c'è il rischio di perdere uno dei due seggi d'aria di cui dispone oggi in governo.
Non ritengo che sia un azzardo, molto dipenderà dalle scelte fatte dal PLR, che tipo di lista metterà in campo, ma al momento attuale credo che l'UDC abbia fatto delle valutazioni che al momento secondo me la mettono in una posizione di vantaggio per ambire a un seggio e difendere i rapporti di forza della destra ticinese.
Va detto, qui passiamo al contesto svizzero, che l'UDC ha guadagnato terreno nelle 16 elezioni cantonali che si sono svolte finora in questa legislatura. Perde invece però molto spesso a livello di votazioni popolari, sconfitte che però non sembrano frenare l'UDC.
Questa forse è una delle chiavi del successo dell'UDC, questa campagna permanente che permette al partito comunque di profilarsi, ed è vero che se in diverse votazioni i numeri danno contro, non va dimenticato che comunque riesce molto spesso a mobilitare a sostegno delle proprie iniziative una parte di elettorato ben più ampia della propria forza elettorale. Questo è un aspetto che permette al partito dell'UDC di monetizzare anche nel caso di talune sconfitte nelle votazioni popolari.
Andrea Pilotti, politologo all'Università di Losanna, un'ultima domanda. Guardando al prossimo anno, ci saranno in autunno anche le elezioni federali. I sondaggi danno l'UDC saldamente in vantaggio. Poco spazio dunque per le sorprese?
Da qui alla prossima primavera e anche alle prossime federali ci possono essere anche degli elementi congiunturali difficilmente immaginabili oggi che possono favorire gli altri partiti a scapito dell'UDC. È vero che in questo momento vi sono diversi elementi della congiuntura attuale che permettono all'UDC di profilarsi su tematiche che sono percepite da una parte importante dell'elettorato come tematiche prioritarie. Esattamente come nel 2019 la questione climatica, anche la questione della parità di genere, aveva permesso a PS e ancor più ai Verdi di profilarsi, di guadagnare anche in legittimità.
E nell'annunciare la scelta di presentarsi da sola, l'UDC ha chiamato in causa divergenze politiche con il consigliere di Stato Claudio Zali. Il diretto interessato ieri ha preferito non commentare, ha invece risposto ad Alain Melchionda in merito alla decisione della Commissione della Gestione di attivare l'alta vigilanza per il suo intervento sul caso di un 14enne detenuto al carcere per adulti della Farera. Sentiamo.
Consigliere di Stato Claudio Zali, cosa l'ha mossa ad agire?
La conoscenza del fatto che un ragazzo di 14 anni si trovava collocato alla Farera in correlazione a gravi fatti che ha commesso, certo, ma collocato a tempo indeterminato in uno stabilimento che è stato costruito come carcere per gli adulti.
Le si rimprovera anche di essersi mosso non rispettando la separazione dei poteri, non poteva segnalare a chi di competenza invece di agire in prima persona?
La competenza per il settore esecuzione pene attiene comunque a funzionari del Consiglio di Stato. Vi è stata anche la presenza del magistrato dei minorenni che poteva apportare un contributo in questa discussione. Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere o suggerire la modifica di decisioni, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
Sotto traccia c'è chi li rimprovera di essersi mosso perché c'è una conoscenza dietro questo.
La conoscenza in realtà è stata l'occasione per questa persona di contattarmi. È anche l'unico caso di cui io sono venuto a conoscenza di un 14enne trattenuto così a lungo in collocamento alla Farera. L'avrei fatto veramente per qualsiasi 14enne. Non veniamo automaticamente messi a conoscenza dei dettagli di ogni situazione esecutiva.
La Commissione della Gestione e Finanze ha deciso che la sottocommissione attiverà l'alta vigilanza. Lei andrà in audizione?
Ma penso proprio di sì, io davvero non ho nulla da nascondere a riguardo di questa fattispecie. Rimango un po' così deluso da questo stravolgimento delle priorità. Il problema diviene oggi che io potrei essere andato lungo, si può dire, quando abbiamo un problema sostanziale che secondo me è molto grave e su quello invece non si intende vigilare.
Canicola, è scattata l'allerta 4 su 5 in diverse regioni della Svizzera orientale dopo Romandia e Vallese. Nei prossimi giorni sono attese massime fino a 37 gradi, notti tropicali e siccità crescente nel nord del paese. A mezzanotte c'erano ancora oltre 29 gradi a Puyi, nel Canton Vaud. Anche a sud delle Alpi stanotte le temperature sono state molto elevate. A Lugano e Locarno la minima non è scesa sotto i 24 gradi. Ieri a Basilea si è tenuta la 19esima giornata dell'industria svizzera organizzata da Swissmem. Al centro dei dibattiti la questione di come la Svizzera, come piccolo paese, possa affermarsi in un mondo sempre più dominato dalle grandi potenze. Ma non sono mancate dure critiche anche verso la politica interna. Con Marzio Minoli della redazione economica approfondiamo proprio queste critiche.
Sì, buongiorno. Dunque, secondo Swissmem, che ricordiamo è l'associazione Mantello che riunisce le aziende del settore meccanico, elettronico e metallurgico, la Svizzera deve approfittare del fatto di essere un piccolo paese e quindi penetrare in quelle nicchie di mercato dove chi è più grande, ma anche più lento e impreciso, non arriva. Quindi trasformare uno svantaggio in un punto di forza. Ma non solo, ieri si è anche parlato di accordi di libero scambio sui quali bisogna puntare, e qui cito Swissmem, puntare con decisione. è arrivata una critica pesante alla politica e in particolare al Consiglio nazionale che, detto in parole semplici, ha detto no all'accordo di libero scambio con i paesi del Sud America, il Mercosur. E in particolare Swissmem ha puntato il dito contro i rappresentanti del settore agricolo, ricordando che buona parte dei 2 miliardi e 700 milioni di franchi di sussidi diretti che la Confederazione paga ogni anno a quel settore provengono dal mondo industriale.
Marzio, questo attacco al mondo agricolo da parte di Swissmem rischia di creare una spaccatura all'interno dell'alleanza che si era concretizzata nel 2022 proprio tra agricoltori e industria.
Diciamo che il fatto che il mondo agricolo si sia pronunciato contro l'accordo con il Mercosur solleva la questione. Ricordiamo che nel 2022 i rappresentanti delle associazioni economiche svizzere come Economie Suisse, l'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri e l'Unione Svizzera degli Imprenditori si erano uniti con l'Unione Svizzera dei Contadini per creare un fronte contro quella che era stata definita una politica di blocco della sinistra, la quale, secondo loro, impediva appunto le politiche di supporto a imprese e agricoltura. Ora, le dure parole di Swissmem verso il mondo agricolo, c'è da scommettere che qualche malumore lo creeranno.
Torna alta la tensione tra Israele e Nazioni Unite dopo la pubblicazione del rapporto della Commissione indipendente d'inchiesta sui diritti umani. Il documento accusa l'esercito israeliano di aver preso deliberatamente di mira minori palestinesi durante la guerra a Gaza e anche nei mesi successivi alla firma della tregua. Sentiamo Michele Giorgio.
Lo scorso 10 dicembre, due mesi dopo la firma della tregua tra Israele e Hamas, un ragazzo palestinese di 16 anni del campo di Jabali a Gaza viene ucciso a colpi d'arma da fuoco, poi un carro armato israeliano passa sopra il suo corpo, mutilandolo. Questo caso figura tra tanti altri nel dossier presentato ieri dalla Commissione indipendente d'inchiesta sui diritti umani delle Nazioni Unite, che accusa Israele di genocidio e crimini contro l'umanità e di guerra a Gaza e in Cisgiordania. Al centro dell'indagine vi è soprattutto la condizione dei minori palestinesi. Secondo la Commissione, le forze israeliane hanno preso di mira deliberatamente i bambini e a Gaza uccisioni e ferimenti intenzionali di minori sono proseguiti anche dopo la tregua. Gli investigatori hanno esaminato denunce di torture, trattamenti degradanti e violenze durante arresti e detenzione, oltre agli effetti degli attacchi contro ospedali e scuole. Il rapporto evidenzia anche le conseguenze sulla salute dei neonati e sullo sviluppo in generale di un'intera generazione. I danni subiti dai bambini, afferma, sono in gran parte irreversibili. Per questo l'organismo chiede a Israele di cessare immediatamente tutte le violazioni che colpiscono l'infanzia palestinese. Dura la replica di Tel Aviv. La rappresentanza diplomatica di Israele presso l'ONU a Ginevra ha respinto tutte le accuse, definendo il rapporto una farsa ed un'opera di propaganda. Ha accusato inoltre la Commissione di aver ignorato le vittime israeliane dell'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023.
Entrambe le Camere del Congresso degli Stati Uniti hanno approvato una risoluzione che chiede al presidente Trump di fermare la guerra con l'Iran o di ottenere l'autorizzazione per proseguire le operazioni militari. Il provvedimento è simbolico e non ha valore di legge, ma rappresenta un segnale politico importante. E mentre Trump continua a difendere il conflitto, il suo consenso è calato ulteriormente, attestandosi al 30%, secondo un nuovo sondaggio. Una delegazione del governo dei talebani si è recata ieri a Bruxelles per incontrare rappresentanti della Commissione europea e di una quindicina di stati membri dell'UE. L'incontro, che aveva lo scopo di facilitare i rimpatri di migranti afghani, è avvenuto nonostante né l'UE né gli stati membri riconoscano ufficialmente il governo talebano. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Gli Stati membri ci hanno scritto una lettera chiedendo di aiutare a coordinare e a stabilire contatti a livello tecnico per l'espulsione, in particolare, di autori di crimini gravi e di persone che rappresentano un rischio per la sicurezza. Questo è ciò su cui stiamo lavorando. Così Markus Lammert, portavoce della Commissione europea, giustifica l'incontro avvenuto ieri a Bruxelles fra una delegazione del governo dei talebani, funzionari dell'UE e di 15 stati membri. Il mandato si trova in una missiva sottoscritta in ottobre da 20 stati dell'UE. Il portavoce puntualizza:
By any means does not mean recognition.
Questo non significa in nessun caso riconoscimento. Dunque, né Bruxelles né gli Stati membri si spingono a stabilire relazioni diplomatiche coi talebani, ma la volontà di procedere ai rimpatri è tale da aver reso possibile l'incontro, quantomeno problematico. Forte l'indignazione di ONG e rifugiati afghani che accusano le cancellerie europee di svendere i loro principi fondamentali pur di ottenere un accordo di deportazione con uno dei regimi più spietati e oppressivi del mondo, in special modo nei confronti delle donne. Ma tant'è, secondo Annelien van Bossut, ministra belga della migrazione, soltanto il 2% dei quasi 23.000 cittadini afghani destinatari di un provvedimento di espulsione ha lasciato il territorio dei 27. A suo dire, la situazione non è più sostenibile. Se la Germania è fra i principali sponsor politici di un accordo per le espulsioni verso l'Afghanistan, dal canto suo la Svizzera ha già proceduto ad alcuni rimpatri previ contatti col regime talebano.
È tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Io vi lascio allo sport, a più tardi.